Stasera abbiamo chiesto al professor Levi di fare una lezione su il giorno dopo i 10 comandamenti, in modo così di avere il ciclo totale, diciamo, di quella che è stata questa esperienza del popolo ebraico. Concedo tutti il professor Levi, non c'è bisogno di presentazioni e passiamo subito la parola, così sentiamo cose importanti di Torah.
Ma che sono questi 10 comandamenti? Credo sia una giusta domanda. Allora, io proverei di fare prima un rapidissimo giro. La maggior parte di voi, se non tutti, avete assistito alle lezioni che ci sono state. Allora, io proverei che ognuno, una sola cosa a volta interviene, poi gli ebrei intervengono 20.000 volte, di solito. Non so se lui ha avvisato che a meno di due ore non stiamo.
Sì, no, anche perché fa venire il professor Levi da Piazza Bologna per studiare a meno di due ore, proprio è in gavone.
Tutte le. E allora, vediamo che ognuno dice che cosa in queste lezioni è stato per una cosa nuova per la persona. Cioè, cosa ha imparato in una, cioè, non ha imparato in tanto, ma che è una delle cose che ha imparato di più. Mi sembra un modo interessante per cominciare a capire. Così vediamo che sono questi 10 comandamenti. Ah, non è una domanda. Uno dice la cosa che lo ha colpito di più, che è nuova, che lo ha colpito di più.
A me la Morana, quando ha detto che lo sparo qua per i precchiani, quando ha raccontato, quando lui, lei ha fatto onorato padre Famante, e parlava delle tre chiavi che ha Kadosh Baruch Hu, cioè quella della della pioggia,
dei figli
e delle tre chiavi, queste tre chiavi.
Il collegamento con i 10 comandamenti?
Che tutto a mano di Dio.
Ok.
E quindi anche rispetto per me.
Sai, buono, tu hai già parlato tre volte. Se no mi tocca fare tre ore a tutti. Non... Allora, qualcun altro? Tutto va bene, io voglio capire un attimo dove siamo.
Rispetto se devo portare alle persone, ai genitori, tutto quello che deve essere il concetto della durata.
Come se ne dici quando non dici di più?
Nella spiegazione, la logica del scelto ogni comandamento, cioè non è una cosa porta rispetto oppure non uccidere oppure non rubare.
Vabbè, la logica, vabbè, una parola chiara. Bisogna che se sbrighiamo. Qualcun altro?
Di una prima lezione abbiamo ripetuto che c'è sempre al dettaglio un corrispettivo tra uno e l'altro, la cosa che mi è rimasta impressa è che non esce mai, ci sono 10 comandamenti.
Che vuol dire? Questo che vuol dire? Che vuol dire che nello Shema ci sono 10 comandamenti?
Nell'ultima lezione che abbiamo...
Sì, qual è il significato che è rimasto?
C'è stato spiegato il perché nella scelta non si dicono i 10 comandamenti.
Sì, ma no, io faccio una domanda diretta. È una cosa importante, sì. Ma non mi interessa quello che è stato detto, mi interessa come uno l'ha capito. Cioè, perché è importante questo? Esatto. No, per lui non mi interessa. Sì. Lui...
Perché forse lì ci ha racchiuso tutto quello che è importante per
la materia
di conoscenza.
Ok, spero che mi ricordo tutto. Poi, qualcun altro? Non è un esame, è un aiuto a me per capire a che punto siamo, per conoscere un pochino.
Un pubblico timido. Vergognoso.
Augusto?
Non ho molto da dire.
Non sei venuto, per quanto fantasioso. Capoclasse, qui lo chiamo capoclasse.
Io ho detto che il settimo comandamento, la lezione di Rav Segni, che ci ha illustrato l'importanza di quanto è importante il matrimonio e quanto è delle
stare del questa è la cosa nuova, quello lo sapevi già prima, se no lo diciamo a tua moglie.
Se vai di tanto tu lo pubblicità. Ha detto già mia moglie nella
tua casa, però. Il di più che ti ha detto mi interessa. Non che lui ha detto, che come tu l'hai capito il di più. Mi sembra importante questo,
eh? È proprio anche del fatto che quando purtroppo c'è un get, portato da sicuramente dall'adulterio, porta pure.
No, può portare pure che uno si è stufato, scusa.
Vabbè, io sono comunque me, ma dato valore più importante a quello che già sapevo.
Ah, quindi più al matrimonio che all'adulterio.
Sì, è il riflesso, cioè che l'adulterio comporta molto probabilmente al matrimonio.
Beh, io quando ero piccolo, siccome facevo evidentemente lo snob, e poi forse era anche un po' genio, avevo capito che non bisognava adulterare il vino. L'ho pure detto. Qualcun altro?
Io trovo interessante la lezione di Rabbi Jacob di Segni, che faceva tutto un discorso sul legato allo spazio, cioè il fatto che è un senso che è stato preservato dal peccato originale, che ha fatto tutto riguardo al profumo dei fiori che abbiamo avuto durante nel Sinai, il motivo per cui non ha detto di fiori, ma comunque il profumo dello Shabbat, perché ha legato anche l'usanza di odorare il vino prima del douche, e l'ha legato al profumo della Torah. È stato tutto un discorso legato al senso dello Shabbat che sinceramente mi è interessato molto.
Cosa vuol dire rispetto ai 10 comandamenti?
Perché lo ha legato al discorso dello Shabbat. Il profumo dello Shabbat è qualcosa che chi non vive lo Shabbat non può descrivere, e che è qualcosa che si respira nell'aria, ma in tutte le mitzvot che vengono fatto, e questo legame comunque al senso, che è quello che è stato preservato dal peccato originale, quindi quello più puro e forse quello più importante, mi sembrava un accostamento giusto legato allo Shabbat.
Ok, qualcun altro? Senza che io faccia zon zon zon. Allora, un'altra domanda, poi altre domande. Per chi sono i 10 comandamenti?
È la cosa universale, per
tutti.
Bono? Già due pareri. Qualcuno vuole argomentare? Bono, lo sentiamo. Tu hai già parlato.
Io direi che sono per il popolo ebraico fino a un determinato tempo, e poi comunque in realtà sono per l'umanità quando arriverà il momento di estenderli all'umanità. Se nei 10 comandamenti c'è tutta la Torah.
Perplesso?
Non sono per tutta l'umanità, sono per quello di Israele. Sono i 7 prefetti di Ebrea Noa, come stava dicendo Claudio.
Non è detto fino a un determinato tempo.
Qualcuno c'ha qualcosa da dire? Ci sono due partiti qua.
È sicuramente un momento universale, un fatto universale.
Dov'è l'originalità dei 10 comandamenti?
Che rimangono nel tempo, che sono sempre validi nel tempo.
No, dove originale?
Sono collegati.
Dopo le scimmie.
Che sono collegati. I primi 5 e i secondi 5.
Dove l'originalità?
C'è di nuovo di 10 secondi.
Nel mondo.
Nel mondo, Cioè?
La messa per iscritto una legge.
Ma perché i guin non c'hanno la legge?
Ce l'avevamo prescritta.
Wow!
Codice Amurio.
Cosa c'è di... No, tu sei da questa parte. Puoi aiutare solo a fare domande. Allora, ditemi cosa c'è di originale. Una media persona nel mondo, al di là di 7 precetti, 28, la legge romana, quella dei Siù. Vediamo cosa c'è. Bisogna andare a qualcuno che l'unità di Dio va benissimo, allora a maggior ragione dovrebbe esserci qualcosa di originalissimo che nessuno dell'uomo ci arrivava da solo. Nel contenuto. Certo, il contenuto.
Capitolo 20 prendete.
Non si è fatto l'unico di Dio, la pubblicazione dei principi morali essenziali della vita.
No, l'osservanza, come vuol dire, si può dire, dei principi essenziali, tutti dicono che servono i principi essenziali, nessuno dice che siccome lui fa la collezione di francobolli lo devono fare tutti, tutti dicono, no, unico Dio effettivamente non è così diffuso, qualcuno non crede manco che c'è Dio, eh? La creazione monoteistica.
Mentre l'uomo al centro dell'universo,
metterlo al centro dell'universo. Allora, l'unità di Dio o l'uomo al centro dell'universo? Dove sta l'uomo al centro dell'universo, nei 10 comandamenti? Io non è che contesto, voglio capire,
Riguarda, diciamo, anche i lati deboli dell'uomo, la parte spirituale è anche quella più materiale.
Vabbè, però, anche le altre leggi, ammaestramenti, morali, non so come volete chiamare, tengono conto dell'uomo e di qualcosa al di sopra dell'uomo.
Dio dà le regole tra lui e l'uomo, mi sembra una cosa.
Questo è? A me non uccidere, non rubare, non mi sembra che sia tutta sua originalità. Non rubare, rispettare il padre, eh? Vabbè, cominciamo a dire quelli che però mi sembrano banalissimi. Cioè, non uccidere, eccetto quelli che ti stanno antipatici, lo dicono tutti. E anche noi. Non rubare, oh, ok, rispetto al padre e alla madre, lo dicono anche i parricidi, sono per eccessivo rispetto. Poi che vogliamo dire? Non dir bugie, sommato cose inutili a voto, riferendoti o no al padre eterno, lo dicono tutti.
Se scadi sessuale forse è una cosa nuova.
Ci sono quelli che sono casti per tutta la vita, non hanno riferimento alla cioè quelli che si castravano in onore di Dio, prima dei cristiani. Cominciamo a dire che una parte non è proprio originale, apparentemente non è originale, quindi ci vorrà il Padre Eterno per dircelo, non ci arriviamo da soli.
Non pronunciare il nome di Dio in vano.
Senti, tu? Lei?
No, posso anche come dire, però il fatto che uno è stato convocato, riunito, e a quel punto è stato dato, poi le votate più o meno originali o no, da un po' è successo questo. Quindi quando parlate.
Allora, su questo punto vorrei dire che la Costituzione italiana è ancora meglio perché hanno partecipato tante persone, ognuno con il suo cuore, con la sua intelligenza, sentendo il parere degli altri, dicendo principi più generali, più estratti, è pure meglio.
Ma non è questione di meglio fare, è questione di essere un popolo, quello scelto e franco viene radunato e viene dato questi 10 comandamenti. Meglio, peggio, prima o dopo, c'è cioè quel momento che è importante, che è stato unico per loro, questo intendo. Poi la Costituzione.
Quindi il contenuto. Quindi è più il fatto che è dato. Eh? È così?
Io lo imposterei in modo diverso.
Prego.
Il paragone può essere tra quello e il bene nord. Cioè, che differenza c'è se gli è secondamente esetto il bene nord? Quella è l'innovazione.
Quale sarebbe?
Adesso bisogna fare l'analisi di tutti i sette.
No, basta dirne una.
È chiaro, a fare lo shabbat, il livello delle immagini e altri avvenimenti si può considerare proprio bene. Anche se noi non sappiamo esattamente quali sono qui, no, che c'è stata anche discussione su questo, però affrontando
qui, qui? Ah, ma io sto cercando di capire bene, le Nord non hanno un obbligo positivo di avere un rapporto con la scuola fu. Per esempio, cioè non devono bestemmiare, ma di questo. Beh, quindi state sostenendo che l'importanza dei 10 comandamenti è il fatto che il Padre Eterno li ha imposti, li ha dati gentilmente, più o meno imponendoli, cioè la forza gli viene dal Padre Eterno. Avete detto questo? Il fatto che sono stati dati da Padre Eterno gli dà più forza che altre cose. A tutto il popolo insieme con le trombe, col shofar. Allora, siamo d'accordo con quelli che dicono che i 10 comandamenti sono oggi come oggi universali, dicono semplicemente una corbelleria? No? Diciamo, le due cose molto costrittive dei 10 comandamenti, molto costrittive, sono che se uno fa una statua, tra parentesi, l'interpretazione stretta nostra, persino se la fa non col fine di adorarla, ok? Se lo fa con tutte le regole previste da Torah, pena di morte. È un po' costrittiva. Secondo, se uno fuma una sigarettina, piccolo, 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 un accendino, piccolo, 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 pena di morte. Un po' costrittivo. Allora, quelli che esaltano i 10 comandamenti, e vi prego di contare le parole dei 10 comandamenti, queste due mitzvot prendono più parole di tutto il resto messo insieme degli altri 8, insomma, se vanta di qualcosa che non gli riguarda proprio. È inutile che poi se la rigirano come gli pare. Tra parentesi, se vogliamo fare un paragone delle due religioni che si dichiarano o monoteiste, i musulmani che non riconoscono la Torah rispettano almeno una di queste originali, cioè quella delle immagini, poi qualcuno dei cristiani un pochetto, e nessuno di loro rispetta lo Shabbat secondo come è scritto. Come è scritto non parliamo della tradizione orale, quindi io non capisco, già ne abbiamo di recente discusso in un altro posto, perché quest'altra religione, che è bellissima, e lo dico sul serio, fa un monastero sul Monte Sinai, che per noi proprio meno importanza non ce l'ha. Cioè loro che non lo rispettano la parte originale ci fanno un monastero sopra. Non lo capisco. Cioè ci metterei, come se ci mettessero una lapide sopra. Mi sembra, sapensi con le immagini, io posso dire che ho incontrato cristiani coltissimi, quando gli ho detto che c'era scritto lo Shabbat, dice ma non è vero, non è vero, poi la legge della traduzione rispetta le feste. Beh, anche i greci rispettavano le loro feste, chi che non rispetta le sue feste? Allora, questo è già un paradosso, però anche così i 10 comandamenti aprono parecchi problemi, nel senso che contengono tutta la Torah, è da dimostrare, cioè come la contengono tutta la Torah. Cioè, io che non devo prestare a prestito, da dove lo derivo? Oppure che io non posso portare un vestito che ha l'anellina insieme, da dove lo derivo? Cioè, ci vuole un po' di forza. Allora vediamo che cosa si può dedurre a 10 comandamenti e allora vediamo in maniera meno così spontaneista, così alla buona, quello come i maestri hanno detto, hanno visto questa cosa dell'originalità dei 10 comandamenti. È arrivato un maestro che addirittura ha detto che siccome le mitzvot sono 613, lui da ogni lettera dei 613, non le ho contate, lui dice 613, da ogni lettera dei 10 comandamenti è tirato fuori uno delle 613. No, era un altro di quelli per benissimo, morto per bene, tutto a posto, tutto, c'è ancora quelli che ci credono in lui, eccetera, che credeva di essere Mashiach. E una volta che io ho detto, guarda, io sono fuori dal gioco a una persona, che sono lei, il Mashiach non può essere detto, quell'altro che era furbo ha detto, hai visto che ci hai pensato? Allora, vediamo un attimo i maestri come l'hanno detto, che sono frasi citate, ma come spesso è bene sottolineare e ricordarsi, i Midrashim non sono una spiegazione della Torah. I Midrashim vanno spiegati per spiegare la Torah, vanno ritrovati nella Torah. Allora, i maestri dicono due cose. Ne dicono tante. Uno, che i 10 comandamenti possono tutti essere sintetizzati nella prima parola, Anochi. Poi c'è pure ricamato sotto. Secondo, che noi non abbiamo sentito dalla voce, ammesso che Kadosh Baruch Hu abbia quello che noi chiamiamo voce, di Kadosh Baruch Hu tutti i 10 comandamenti, ma solo i primi due. Il resto abbiamo sentito più dalla voce di Mosè, che, cioè Kadosh Baruch Hu parla, Mosè era al microfono, non che se lo inventava lui, ok? Passava attraverso la voce di Mosè e gli altri 8. Allora è interessante come di pensa ai 10 comandamenti da questo punto di vista, non è che i maestri stavano lì con le fotografie e i registratori a capire come andava la cosa, volevano dire qualche cosa. E poi quando i 10 comandamenti nelle due versioni dicono cose diverse, i maestri aggiungono sì, noi li sentiamo in maniera diversa, ma non sono stati detti in contemporanea, ok? Solo noi non potevamo sentire perché con le due orecchie non ce la facciamo. Allora, i maestri dicono tre cose, che i 10 comandamenti sono tutti in una parola, nella prima parola. Secondo, che quelli proprio con la voce di Kadosh Baruch Hu, tutti gli altri sì, però ho usato il megafono, ok? Cioè, si prestava. E questo mi sembra abbastanza significativo, e dove ci fossero contraddizioni, questo vuol dire, contraddizioni per noi, ma Kadosh Baruch Hu ha pensato uguali. Questo è in generale il principio dei maestri. Se i maestri dicono, la Torah dice bianco e nero, siamo noi che non siamo capaci di dire che bianco e nero è la stessa cosa, lo sapete tutti, naturalmente. Allora, quando i maestri dicono che tutti i 10 comandamenti sono contenibili, stati detti nella sola parola Nochi, lo spiegano anche, di nuovo, però quando lo spiegano non capisco la spiegazione, perché dicono che Anochi vuol dire in aramaico io personalmente l'ho scritta e l'ho data. Io Kadosh Baruch Hu, personalmente, vitalmente, l'ho scritta e l'ho data. Allora, questo vuol dire, non un gioco di parole, vuol dire che quello che noi capiamo quando Kadosh Baruch Hu dice io, nella più profondità, è che lo possiamo capire in quanto personalmente, vitalmente, ha scritto e ha dato la Torah. Ok? Questo è già una cosa diversa, cioè che non è un'imposizione di Kadosh Baruch Hu, ma è un dono di Kadosh Baruch Hu. Cambia? Kadosh Baruch Hu è io quando dà la Torah. Perché nessuno ha detto che Kadosh Baruch Hu pensa di se stesso di essere io. Questo è un nostro modo di dire io, quando voglio darmi importanza dico io o prego lui di chiamarmi lei, se vuoi dare ancora più importanza. Ma nella sostanza il pronome io è un altro modo di ravvicinarsi Kadosh Baruch Hu con la mente umana. È chiaro questa cosa, non è che dice io, noi, voi, loro, anche quello è un'immagine, no? Però invece detta così, che Anochi è il concentrato di tutti, io vitalmente, personalmente l'ho scritta e l'ho data. Come se dicesse, in un senso che il fatto di donarla, cioè di vedere un interlocutore, noi, a cui la dà, è un modo più importante che noi abbiamo di capire che ha ascoltato. Se ci mettiamo in quelli che raccolgono questa cosa, possiamo cominciare a capire qualcosa di Kadosh Baruch Hu o del rapporto con Kadosh Baruch Hu. Quando dicono che le uniche cose dette proprio un pochino dopo, quando si è dipanato l'Anochi, sono i due comandamenti, vediamo cosa dicono i 10 comandamenti. E vorrei dire, il primo, Nochi comincia naturalmente, dice io quello che vi ho fatto uscire, vi ho portato fuori dalla scuola di schiavi. Non mi sembra buona la traduzione casa di schiavi, perché non è che erano mercati di schiavi, la scuola di schiavi. L'Egitto era il posto migliore dove si imparava la schiavitù. E questo si può capire vedendo tutta la Torah. Tutarati dice, ricorda cosa vuol dire essere schiavo sostanzialmente, cioè da oggi in poi non puoi, se vuoi rapporto con me non puoi essere schiavo. Solo teoricamente, ammesso che abbia già lo stesso valore, schiavo di Kadosh Baruch Hu puoi dire, o che ha un rapporto con Kadosh Baruch Hu è l'unica cosa che puoi dire. Quindi sei uscito dalla scuola di schiavitù, che anche nell'ebraico regge anche meglio. Questo è il primo. Il secondo, mi sembra un po', tutti i commentatori dicono che non dici non avrai altri dei, che vuol dire non avrai altri dei? La Torah ammette che ci sono. Vuol dire non avrai in mente o nel cuore un qualcosa di rapporto con gli oggetti che gli altri considerano dei. Molto diverso, no? Con gli oggetti che gli altri considerano dei e che in qualche modo trasformano gli altri che considerano questi dei, questi oggetti dei, in oggetti anche loro. Si può proprio leggere attraverso, non so dare prove grammaticali. Nel senso, Elohim Acherim vuol dire Elohim che sono di Acherim, cioè di persone che sono altre. Sono, chiaro, come un rapporto, e se no non si capisce, come nel secondo comandamento, chiamiamolo così, ma anche questo mi piace, il secondo comandamento poi di conseguenza dice cioè non ti devi inchinare né fare degli oggetti a immagine di qualcosa d'altro. Non esiste un oggetto che ha dentro di sé qualcosa di superiore, figuriamoci se di Kadosh Baruch Hu. Cioè ti dice non devi costruire gli oggetti che poi adori e chiami Dio, vice Dio, supplente Dio, quello che vi pare, insomma, che, ok? Allora dice, si presenta come sono io quello che ti ha tirato fuori dalla scuola di schiavitù e non puoi schiavizzarti con degli oggetti che chiami Dio. È molto più rompente questa cosa. Allora, questi due si è presentato e ha detto sì, no, sì, no. Chiaro, questo è il fondamento del rapporto. Allora, tutti discutono poi se in questo c'è, se c'è una mitzvah di credere in Kadosh Baruch Hu. La risposta è no, non è qui la mitzvah di credere in Kadosh Baruch Hu. La mitzvah che c'è in un incrocio fra Anochi e il Shema Israel è un'altra che è molto più dura, cioè ammesso che credi in Kadosh Baruch Hu lo devi avere in mente in ogni momento della tua vita. Adesso andiamo tutti a casa piangendo perché è leggermente difficile, cioè in ogni atto della tua vita devi avere di fronte Kadosh Baruch Hu. È una delle tre regole che i maestri dicono, regola generale, le chiave per aprire la Torah. Una è quella più citata, una è?
No, non mi sembra tanto un dono, detto così.
È un?
Un dono. Si parlava del dono.
Adesso vediamo cosa vuol dire. Allora, la prima regola, quella citata, che è quella amerai il tuo prossimo, che un recente signore vestito di bianco ha detto, anzi no, l'ha corretto dicendo più di te stesso. La seconda regola è che dice, che la regola generale per capire la Torah, che la Torah è il libro di come nasce l'uomo, Ze Sefer Toledot Adam. Non può, che chiaramente la Gemara dice che è più importante di quella amerai, perché non puoi applicare quello se non sai, se non puoi applicare amerai per il tuo prossimo se non sai come, cos'è un uomo nella sostanza. La terza regola, che è interessante, il verso esiste da sempre, però usata come regola è nello Shulchan Aruch, quindi sono passati secoli prima di dire no, questa è la regola proprio la più importante di tutta, Shiviti, ho davanti a me Kadosh Baruch Hu sempre, non so se in questo tempio c'è anche davanti alla Ron, sono tempi, però in tante cose che ci sono. O davanti a. Allora, in teoria, davanti a me Kadosh Baruch Hu, significa. Ok? Allora, vuol dire che si presenta in maniera un po' ingombrante questi 10 comandamenti, cioè la presenza costante di Kadosh Baruch Hu. La grandezza dei 10 comandamenti, senza i maestri non la capiamo proprio. Manco Moshe l'ha capito. Perché, se rende così, senza offendere nessuno, sono regole quasi tutte comuni, semmai la loro interpretazione, lo sviluppo che è un po' più forte, più queste un po' rognose delle statue, perché è veramente difficile capire che fare una statuetta per qualunque motivo, anche per due educativi, è visto male dalla Torah, proprio male. Lo Shabbat un po' di regionalità, ma sono passati secoli tra i goi, ma anche tra gli ebrei, dire in fondo un giorno magnifico di riposo, tutti a svagarsi, a panzallare, o a studiare, o a giocare a ping pong, quello che vi pare, però ridotta come è stata reinterpretata da tutti i goim e da molti ebrei anche, non hanno anche questa originalità, vabbè, era veramente che meglio sta avere un giorno di riposo, anche due, è una buona nota, ma insomma. Allora, quando vengono dati i secondi 10 comandamenti, dove lo troviamo?
Prima di entrare
nella
terra di Israele.
Cosa succede prima della terra di Israele?
No,
ha detto tutti gli equivoci, la Gemara dice che ogni equivoco, uno ha detto un poco esatto, questo lo ricorda tutta la vita un po' meglio, quindi niente di meglio che avere un equivoco. A cosa si riferisce? Questa seconda data prima dei 10 comandamenti? Ha detto una cosa giusta, adesso cerchiamo di metterla più a fuoco.
Non ho capito la domanda, però.
Ha detto, prima di entrare in Eretz Israel, dove risulta? Una parasha nel libro di Devarim, che effettivamente è stato detto, è stato tutto scritto negli ultimi giorni di vita di Moshe Rabbeinu. Ok? Moed Hanan, non c'è le trombe, lo shofar, il monte, non c'è lontano il monte da quel dì, è solo che Moshe gli ricorda alla generazione dopo, vi racconto come andate quella volta voi, o non c'eravate, o eravate troppo piccoli, ma non, lui la racconta. Allora, cosa è successo invece dopo il vitello d'oro? Moshe chiede, dai, non essere così, Sì, no, dove stanno i 10 comandamenti? Avete detto che sono stati dati due volte, sì, lo dico pure io, non l'ho letto, non mi sono preparato. Ma sta scritto che è scritto nella Torah che Mosè è salito una seconda volta e ha ricevuto una seconda volta i 10 comandamenti, è ritornato giù, tutti bravi, applausi, non tanto contenti perché hanno fatto subito Kippur, quindi non è proprio felice. Però, sì, insomma, ognuno lo prende come gli pare. Allora, detto questo, vediamo un secondo. Dove sta la seconda volta? Perché quello che viene inteso come la seconda volta che sono dati i comandamenti non è la seconda volta, è Moshe Rabbeinu che la racconta, è diverso, non è la seconda volta che l'ha detta Kadosh Baruch Hu così, okay? Tanto è vero che tutti i maestri dicono che Moshe l'ha scritta nel libro di Varim in quel modo lì, perché effettivamente era la prima volta, era sentibile in tanti modi, e siccome ognuno ce l'ha fatta capire così, l'ha scritta in due modi in maniera di mettere insieme la prima voce, chiaro? Non è il racconto di Moshe che dice, voi avete sentito solo una parte, io per sicurezza nel libro di Shemot lo scrivo con la versione A, dicevi che sono piccole differenze, ok? Ma cosa succede quando lui dice, quando la Torah dice che abbiamo ricevuto la Torah la seconda volta? C'è scritto che Mosè è andato su, che Kadosh Baruch Hu l'ha messo lì nel posticino, poi ha detto mettiti in un posto di parato, e cosa dice Kadosh Baruch Hu? Allora, dice 13 attributi di Kadosh Baruch Hu, tanto più che Mosè ha detto fatte conoscere, non ho ancora bene capito, mi dici bene come sei fatto, e dice 13 attributi. Allora, i 13 attributi, adesso non c'è tempo per un'azione su questo, sono l'unico significato profondo dei 10 comandamenti. Allora, i 10 comandamenti, senza se Mosè ha detto dimmi cosa, ridammeli, e lui ha detto quello, vuol dire che quello è il significato, sia di Kadosh Baruch Hu, sia dei 10 comandamenti. Cioè vuol dire che non si capiscono le Aseret di Berò, i 10 comandamenti, senza i 13 attributi. Ok? Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto pesante, i maestri lo dicono, non sempre viene capito, che i 10 comandamenti veri, quelli che non avevamo capito, erano con la Teshuvah, era inevitabile, senza Teshuvah non ha significato, perché i 13 attributi non sono presenti, non sono comprensibili senza Teshuvah.
Stiamo parlando delle prime tavole o seconde tavole?
Non ci sono seconde tavole. Le seconde tavole sono Il primo che Mosè si è ritrovato, scritto tutto, lui aveva preparato anche questo, adesso vediamo se riusciamo a capirlo, ma quello che Kadosh Baruch Hu gli ha detto, mentre veniva la scrittura, gli ha detto a Hashem, questo gli ha detto. Quindi se uno dovesse dire il testo nuovo, io ti preferisco chiamare profondo, il vero il senso e il significato, non hai capito niente? Adesso te lo spiego, non hai capito. Adocem, adocem, erakum, che è comprensibile solo in quanto esiste il peccato, il vitello d'oro. Ok? Lasciamo vedere se come Kadosh Baruch Hu lo sapeva, non entriamo nella mente di Kadosh Baruch Hu, però il vero significato di Asere di Berot è nel fatto che Kadosh Baruch Hu dice, le dico solo una, Adoshem, Adoshem, i 13 attributi cominciano Adoshem, Adoshem, che i maestri tutti spiegano molto bene, guarda che dopo il vitello d'oro tu sarai cambiato, ma Kadosh Baruch Hu non è cambiato idea, è Adoshem prima e Adoshem dopo, non nessun cambiamento in Kadosh Baruch Hu per la cosa, è cambiato che ti spiego adesso cosa dovevi capire prima.
Quindi scusa, tu stai dicendo che anche nelle prime tavole era compresa la Yeshua?
No, era prevista?
No, perché
praticamente sì, una l'ha scritta, l'ha fatta tutta Kadosh Baruch Hu, l'altro no, però noi abbiamo dato il materiale per la seconda, questo vuol dire che Moshe l'ha preparata, ma grazie alla seconda, siccome Kadosh Baruch Hu aveva meno da fare per la pietra, solo scrivere, mentre veniva scritto benissimo nei 10 comandamenti, però lui diceva un'altra cosa, che era l'equivalente di significato, e siccome proprio Mosè gli aveva detto lì, su dai, fammi vedere chi sei, fammi vedere la tua presenza che posso capire chi sei, ovviamente non aveva capito la presenza di Kadosh Baruch Hu con le trombe, i shofarot, i lampi, i tuoni, cioè fammi capire, aveni in acqua d'eca, fammi vedere il tuo cavot, adesso era comune la campagna. Cioè, Mosè non aveva, forse l'aveva capito, non so, voglio parlare di Mosè, era bene la sua intelligenza. Però, nella sostanza, la risposta è che l'unica cosa che viene detta e risentita è i 13 attributi. Quindi, il vero significato profondo degli Aseret di Berot sono i 13 attributi. Quindi, quelli che non lo sanno, tra i Goim, non sanno ancora adesso cosa sono i 10 comandamenti. Non ci piove su questa cosa, mentre noi, fino alla lavagna, lo sappiamo che tutti tutti i giorni, e diciamo Bedil Ve'Yavor. Cosa vuol dire? Che tutto questo avviene in funzione del Yavor. Qualunque perdono di Kadosh Baruch Hu avviene perché esiste il Yavor, cioè il pezzo con cui mi trovate il periodo del Buddha. Vuol dire che tutto quello che esiste in rapporto a Kadosh Baruch Hu è Bedil Ve'Yavor. Ok? A me non interessa le Goim, ripeto, una bellissima religione, io aggiungo solo una cosa, una bellissima religione, la migliore che esiste, che non ha niente a che fare con l'ebraismo, è una bellissima religione greca, chi vuol capire il cristianesimo per quanto è bello, ed è molto bello, non ha niente a che fare con noi, difficilissimo a capire, ma è una bellissima religione greca. Allora, per questi signori che dicono che Kadosh Baruch Hu, come la si è presentato, o l'hanno capito gli ebrei che erano un po' stupidi, questo è vero però, eravamo un po' stupidi, lo siamo tuttora, Kadosh Baruch Hu era vendicativo, non sanno che l'unico significato degli Aseret di Berot, quello che lega tutti i 10 comandamenti è Adoshem, Adoshem, El Rahum, Kadosh Baruch Hu non cambia, e se tutti gli uomini disputano in quella direzione non è cambiato Kadosh Baruch Hu. Mentre invece quella religione che è molto utile per capire cosa i Goim non possono capire della Torah, ok? No, senza cattiveria niente, anche io non capisco niente di molte cose del loro, quindi ognuno con la testa sua, col cuore suo. Non si può capire senza capire che la base, il nucleo interpretativo degli Aseret di Berot è la risposta a priori di Kadosh Baruch Hu alla Berot anche più grave. Questa è la novità della serie di Berot. Ok? Adesso, detto questo, adesso possiamo rivedere alcune, vediamo se l'avevo prevista o non prevista. Avevo previsto un po' di cose che avete detto, le avete ritrovate, ma non tutte, se è vero. poi vi dico quello che desidererei che vi ricordate di questa lezione, così se mettiamo d'accordo. Leggiamo. Se no, poi tu gli chiedi, che cosa ha detto Gary Levin nella seconda lezione, lui dirà che avrebbe durato 2 ore e invece ne ha fatte 3.
Ma tanto quando usciranno qua diranno tutti che bella lezione, no, ma che no. Ha detto? Boh, senti.
Mi sto cautelando.
No, possiamo leggere.
Hai capito quanto è cattivo? Questo perché adesso diciamo.
Ma sia posso rispetto al mio maestro.
Adesso non si esce di qui, quindi anche siamo ore finché non siamo d'accordo sul riassunto. Okay?
Possiamo leggere i 13 attributi? Che così
no,
per tutti?
No, c'ho tanto per corso. Non ti offendo. Andate a studiare, per questa è una bellissima lezione. Era... Il capoclasse lo prepara, ok? Per me è capoclasse. Quello che scrive buoni, cattivi.
Okay. Aiutava un po' tutto.
Allora, quando i maestri dicono che gli esseri di Berot sono nello Shema Israel, chi te l'ha detto? Ok, non si deve vergognare.
L'ha detto Leo Spagnoli.
Non ci interessa, da qui mi interessa chi l'ha detto. Allora,
Vanessa,
il cognome?
Collini.
No, ma neanche lui si è presentato, però la conosco.
Sulla conversione 3 mesi fa.
Anche lui, posso dirlo, Augusto, davanti a un semaforo dove io buttavo, mi buttavo così, gridava, è rosso, poi lui sta rabbia che dico che lui diceva è rosso, lui era intelligente, io ero scemo che attraversavo pure, scusate, non ti offendi pure. Allora, detto questo, cosa vogliono dire i maestri con questa cosa? Tante cose, diciamone una, dicono che gli Aseret di Berot, se è vero che stanno nello Shema, è un po' tirato, però le dicono loro, io le prendo per buono, le spiego, sarebbe interessante vedere mitzvah per mitzvah come la dicono, io dirò una sola, intendono dire che un Yudì di sesso maschile obbligatoriamente, le donne se le fanno, un po' rare, però le porta addosso tutti i giorni, li mette addosso tutti i giorni, e finì. I due brani primi dello Shema sono dentro i tefilin, sia di quelli del capo sia quelli del cuore, quindi che noi li diciamo o non li diciamo ce l'avremo tutti i giorni, ok? Addosso sarà un significato, senza neanche leggerli dovremmo in qualche modo avere nella testa per guidarci, nel cuore per esempio, che è una cosa un po' pazza, capendo tutti a dire che strani gli ebrei eccetera, ma se c'è un verso che dei versi che sono difficili a capire, che i versi che da cui si deduce che bisogna fare il tefilin, voglio dire che bisogna fare il tefilin, solo un matto furioso o Kadosh Baruch Hu lo poteva dire, io capisco che deve essere buono in senso metaforico, che ti orienterai su questo, che è il vero senso poi, ma che lo fai attraverso due scatolette, o è se è essere umano è matto furioso oppure se non è Kadosh Baruch Hu. Non è comprensibile che veramente, ok, ma è comprensibile se adesso ricapiamo cosa sono questi tefilin. C'è un piccolo particolare, io non penso che i maestri quando parlano sanno quello che dicono. I maestri dicono questa cosa, che i Aseret di Berot sono nello Shema. Secondo me reggono queste cose. Regge anche questa cosa che qualcuno dice, che quindi di conseguenza questo è uno delle spinte, del motore dei tefillin, però c'è un particolare, Shabbat, non sta scritto nelle prime due parashot, sta scritto nella terza, secondo i maestri, cioè c'è scritto le mantis cheru, et kol mitzvotai, eccetera, quello che è scritto nel terzo brano dello Shema. Allora, o i maestri ignoranti, o non si capisce tanto bene, c'è una differenza di valore tra la mitzvah dello Shabbat, non sarebbe scritta nelle serie di Berot, nella versione Shema Israel, o è scritta in modo diverso. Qui si capisce finalmente una halakha che noi abbiamo, che i tefilin li metti tutti i giorni, meno parla da solo. Persino quando fanno l'imbroglietto, quando fino a che si scordano le cose, ti lasciano da studiare la cosa nella sostanza. E cosa dice quel verso? Per questo è giusto, dice che ti ricorderai vedendo i tziziot tutte le mitzvot. Allora, tutte le mitzvot sono importanti, anche quelle che a noi possono sembrare no, se sono difficili da fare, se sono facili, però ci sono poche mitzvot per cui la Torah dice che pesano da sole come tutte le misorche. È un paradosso, perché se io dico il Signore, se dico una signora c'è piccole botte, ma se dico un Signore che pesa come tutti noi qui presenti, non tiene, no? O pesa come se stesso o pesa come tutti, se no tutti che pesano sono meno X, non funziona. Questo è un punto, soltanto che Hamim hanno detto anche un'altra cosa, siccome ci mancano ancora 2 ore come tutti sappiamo, abbiamo tempo di fare, non soltanto con lo Shema Israele, che io sappia c'è anche un altro brano che Hamim dicono che dentro ci sono gli Aseret Dibarot. E qual è questo brano? Sono il primo brano della Parashà di Kedoshim. Avete studiato questo l'altra volta? No, qualcosa di nuovo lo studiamo. Allora, il primo brano della Parashà di Kedoshim, secondo i maestri, e che è l'unico che era utile avere davanti la cosa.
Allora, Kedoshim è Vaikra, capitolo 19.
Allora, qualcuno vuol leggere il brano?
Il Signore parlò a Mosè dicendogli così: parla a tutta la collettività dei figli di Israele e di lei loro. Santi dovete essere, perché santo sono io, il Signore vostro Dio. Ognuno terrà sua madre e suo padre ed osservi i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli e dedine dallo fuso, non fatemi. Io sono il Signore vostro Dio. E quando offrirete il sacrificio, dice la mia al Signore, lo offrirete di vostra spontanea volontà. Esso dovrà essere mangiato nel giorno in cui avete ucciso la vittima e nel successivo. E quel che ne avanzate fino al terzo giorno dovrà essere bruciato col fuoco. E se dovrà mangiare nel terzo giorno sarà cosa comune, non dovrà gradito. E chi ne avrà mangiato porterà le conseguenze del suo peccato, perché avrà procurato ciò che è stato al Signore. E quella persona verrà decisa dal suo popolo. E quando farete la mietitura nel vostro paese, non miele del tutto l'angolo del suo campo, la persona che si chiederà durante la mietitura, e non racimolare la tua vigna, e non raccogliere i fitti da tutti della tua vigna, li lascerai al povero e allo straniero. Io sono il Signore vostro Dio. Non rubate, non negate la verità e non mentite l'uno verso il suo prossimo. E non giurate il mio nome il falso, sì da profanare il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimere il tuo prossimo e non rapire. Non trattenere verso di te per tutta la notte fino al mattino il compenso per il lavoro che il mercenario ha fatto verso di te.
Che verso è arrivato? Che verso come sono
perso? 13, 13, è arrivato.
Andiamo, andiamo.
Vado?
Sì, sì.
Non dir male del sordo e davanti al cieco non mettere un inciampo, ed abbi timore del tuo Dio. Io sono il Signore, non commettere iniquità nel giudizio, non avere riguardo al misero e non onorare il grande, con equità giudicherai il tuo prossimo. Non andare qua e là a parlare del tuo popolo, nel tuo popolo, non assistere in essere a pericolo del tuo compagno. Io sono il Signore. Non odiare il tuo fratello in cuor tuo, ammonisci il tuo prossimo, e non essere causa che egli debba portare le conseguenze del peccato. Non vendicarti e non conservare ancora verso i figli del tuo popolo, e desidera per il tuo prossimo quel che desidera per te. Io sono il Signore. Osservate le mie leggi, non accoppiare due quadrupedi di specie diverse, non seminare il tuo campo di due specie diverse e di una stoffa vestita di due specie diverse, detta Shafnet, non venga indossata da te. E qualora un uomo si unisca con una donna e questa sia una schiava destinata ad un uomo, ma che non sia stata riscattata né lei né le sia stata data libertà, gli sarà data una punizione, ma non verrà messa a morte, perché la donna non era stata liberata. L'uomo porterà come sua sham al Signore alla porta della tenda della radunanza un montone per Hashem, ed il sacerdote estirà per lui con il montone di Hashem davanti al Signore per il peccato che avrà commesso, e gli verrà perdonato per il peccato che avrà commesso. Vado?
Sì, sì.
E quando sarete entrati nel paese ed avrete piantato una specie di alberi fruttiferi, dovrete precludere i tuoi primi frutti. Per 3 anni saranno preclusi, non verranno mangiati, e nel 4º anno tutti i tuoi frutti saranno sacri per il ridattamento al Signore. Ma nel 5º anno potete mangiare liberamente i tuoi frutti e il suo rapporto vi crescerà. Io sono il Signore vostro Dio. Non mangiate del sangue, non cercate di indovinare il futuro e non fate magia. Non tagliate tutta solo l'estremità della vostra capigliatura e non rendere l'angolo della tua barba. E non fate nessun taglio nel vostro corpo per un morto. E non fate su di voi tatuaggi. Io sono il Signore. Non profanare tua figlia facendola formicare, sicché il paese non formichi e il paese non si riempia di immoralità. Osservate i miei sabati ed abbiate rispetto del mio santuario. Io sono il Signore. Non rivolgetevi agli Ovot e agli Ideonim e non cercate di contaminarvi con essi. Io sono il Signore vostro Dio. Alzati davanti alle canizie ed onora il vecchio, ed abbi timore del tuo Dio. Io sono il Signore vostro Dio. E quando un forestiero lascia dimora con voi del vostro paese, non dovete farvi soccorso. Il forestiero dimorante con voi per voi uguale ad un vostro indigeno, e amerai da lui quel che ha per te, poiché anche voi siete stati forestieri nella terra d'Egitto. Sono io, il Signore Dio vostro. Non commettete iniquità nel giudizio, nelle misure di lunghezza, nelle misure di peso e nelle misure di capacità. Bilanci eque, pesi equi, e fa, equa e in. Ecco, avete, io sono il Signore Dio vostro, che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, ed osserverete tutte le mie leggi e tutti i miei statuti, e li eseguirete. Io sono il Signore.
36 versi. No, basta così. Allora, siccome questo brano, nonostante sia suddiviso in diverse modi, comincia con Idabera Hashem Moshe e la volta che successiva il giudice per Idaber ad Hashem Moshe, possiamo dire che questo è il brano complessivo. In realtà vengono citati dai maestri dei versi in corrispondenza uno per uno con la serie di Berot fino, se non ho sbagliato il conto, al verso 29. Allora qui abbiamo un problema.
Ripeto quello che ho detto anche prima, e cioè che nessun Midrash dei maestri spiega qualcosa se non è prima spiegato o dopo spiegato, ci vuole anni per capire. È complicato quello che dicono i maestri. Qui abbiamo una cosa, i maestri dicono due cose su questo brano. Rabbi Chia dice: questa parasha è stata detta quando erano presenti tutti gli ebrei, perché i principi essenziali, Rov, la maggior parte, non tutti, dei Gufei Torah dipendono da questa. È un discorso teorico, cioè i principi di base della Torah, la maggior parte di loro, non tutti, sono in essa. Invece, quindi, dice che ci sono tanti principi in questa cosa, ma non si azzarda a dire che sono gli Aseret Diberot. Rabbi Levi dice, Mipne she Aseret Adiberot Kelulim Betocha, perché i 10 comandamenti sono dentro questo brano. Allora, se dovessimo, possiamo darci parecchio tempo adesso a questa spiegazione. La più semplice è che facciamo corrispondenza verso per verso. Però i maestri scemi non sono, sono un po' originalucci, ma non sanno quello che dicono. Se tirano fuori dei versi da questo contesto, visto che non chiaramente è frutto del loro cuore e della loro Chokmah, della loro intelligenza, però non pensano che tirano fuori come gli pare, non pensano di essere posto di Kadosh Baruch Hu che se la riscrivono, però evidentemente pensano che questi sono fiorelli nel campo, diciamo in generale, ma in una spiegazione esauriente dovrebbe ricollegare i pezzetti di verso che loro collegano con ogni uno dei 10 comandamenti con tutto il brano. È chiaro? Adesso io facciamo soltanto allora, tanto se vi leggete tutto il brano, io vi consiglierei di passarci 3, 4, 5 volte, vedrete che è molto più problematico e arricchente se viene schiacciato contro 10 versetti di Berot, e in qualche modo è ritenuto interpretativo degli esseri di Berot, o che gli esseri di Berot interpretano il brano o che il brano interpreta, diventa una cosa, sicuramente penso che si può passare giorni e giorni. Allora, vediamo quello però, seguendo, il primo principio non è sviluppato, quello di Rabbi Chia, quello di Rabbi Levi sì, e dice Anochi Adosem Elokecha, è scritto al secondo verso. Il secondo verso è parla tutta la radunanza dei popoli di Israele, di loro che siate Kedoshim, perché io sono Kadosh, ani Adosem Elokem. Secondo me questo era terribile, questo Rabbi Levi, perché di tutto il verso, che è un verso citatissimo, importantissimo, molto importante, cita le uniche frasi che troviamo, le uniche tre parole che troviamo tante volte nella Torah. Quindi è come se facesse, e questi maestri lo facevano, guarda qui, e in realtà vuole che tu guardi tutto il verso. Perché la, non che sia banale dire Ania Doshem Elohim, ma c'è scritto tante volte, non c'è bisogno di scomodare questa parasha. Quindi lui vuol dire studiati bene e capirai, e questo è il vero significato. Io credo che ci hanno messo secoli per capirlo. Veramente secoli. Che il significato sta in tutto il verso, che Doshim Tiu. E ci sono prove per dirlo. Il secondo verso dice lo yelecha, non avrai, e dice, e vi si ricordate quello che abbiamo studiato all'inizio, qui in questo verso, il verso 4, dice non fatevi dei di metallo fuso, uso la traduzione, è molto simile a quello che avevo detto prima, cioè non vi fate degli oggetti che poi qui non si parla di, infatti non si parla di che gli dei sono dentro, parla dell'oggetto, ok? Non fate di questo metallo fuso una divinità, ok? Terzo, lo chissà, non, che viene detto nuovamente, non pronunciare il nome di Kadosh Baruch Hu in vano o a vuoto o per nulla, qui viene nel verso 12 scritto non giurate a nome mio mentendo, più chiaro, più semplice, più restrittivo però, però dice non vorrei che capiste male. Se dovete di bugie dite avervi fatti vostri, più, questo lo capisce chiunque. L'altro è più complicato, non che sia meno. Poi, Zachor et Yom HaShabbat, ed è qui è scritto, Ve'et Shabbatotai Tishmoru, e osserverete i miei sabati. Lo moltiplica, cioè, ci sono tanti tipi di Shabbat, ci sono molte spiegazioni dei maestri che una cosa dire un sabato, una cosa dire tanti sabato, perché un Shabbat vale rispetto a tutti i Shabbatot. È il motivo per cui poi ci permettiamo di fare qualunque cosa di Shabbat per salvare una vita umana, perché trasgrediamo uno Shabbat per quello possa fare tanti Shabbatot. Quindi lui ha preso, non credo che sia così scemo che non sapesse quella cosa, scusate se uso queste parole, ma veramente non sapesse quello che diceva, se no è banale. Quinto, Kabed et Aviv et Imecha, e qui è scritto Ish imo ve'aviv tirao. Ognuno, sua madre e suo padre, temano. Qui adesso prende luce che i maestri in un altro punto dicono fermo, onorare il padre e la madre, sì, si può essere così, ma il timore sia più facilmente del padre che della madre, quindi qui ti ricordo anche, si sta dicendo guarda questa è una versione, vi rendete conto quanto è profondo questo paragone, cioè ti completa il significato dandoti, e i maestri l'hanno fatto in altri punti, questo lo fa tutto con un colpo d'occhio unico. Poi non uccidere, e qui è scritto lo tamot al dam recha, non stare immobile mentre succede qualcosa di mortale o quasi mortale davanti al sangue del tuo compagno, molto più esteso. Cioè, se io vedo uno che affoga e sto fermo, che nel stretto dei 10 comandamenti, se uno lo guarda non ci sarebbe, questo, se questa opinione è valida, ed è valida, dice, ma che è che devi capire soltanto quelle due paroline lì? C'è tutta la parte orale, che perché, siccome tu sei un po' così, te la dico, questo è un altro punto della Torah. Devi mettere insieme le due parti, semplicemente. Non esiste una parte della Torah che capisci se non la metti insieme alle altre. Io mediterebbe una vita per questo. Lotina, mi dispiace per il capoclasse, e qui è scritto, non sprofanare tua figlia mignottandola. Scusate il termine, non rende l'idea. Ok? Cioè, mandandola a prostituire o permettendo che finisca così. Un attimo, qui è un discorso molto più generale che la santità del matrimonio. Con tutto rispetto per te, dice, fermati. I dinim della Tzeniut sono, riguardano la collettività nell'insieme. È molto più profondo. Cioè, non tu sei responsabile di Niu secondo quello che dice lui, non è, lui non dice, poi lui si nasconde, cioè, usa la Torah, tu sei responsabile anche di quello che ha fatto figlio, cioè di dove l'hai portata. Facciamo vedere che ci sono quelli che mandano a battere la figlia, ma non credo che si riferisca a questo, vuol dire pensa a cosa stai facendo. Guardate quale profondità, semplicemente mettendo un verso insieme all'altro. Non rubare, e qui c'è scritto non rubate. Adesso bisogna vedere, sembra banale, in realtà il non rubare da solo, credo che l'avete studiato precedentemente, qui si riferisce che non bisogna rubare le caramelle al cugino, è ovvio, qui si dice, nella sede di Berò si parla del rubare più severo che c'è, cioè rubare un essere umano, che è molto, molto coerente, perché quando è che si rubano gli esseri umani? Non tanto per gli scatti, una volta si rubavano gli esseri umani, in alcuni paesi, tra parentesi di quelli che dicono di essere monoteisti, ancora frequente oggi, rubano per renderli schiavi. Quindi la spiegazione dei Chachamim non è originale nel senso che sono ambientati. L'imposto si dice, io vi ho fatto uscire dalla casa di schiavi, quando dice non rubate, non rendete schiavi. Qui però va avanti, ci sono tanti modi di rubare. E anche quando io gli dico a lui, va lì, che troverai le caramelle, ma so benissimo che le caramelle sono lì perché le voglio prendere, sto rubando in qualche modo, non è dato, sono uno che ruba le intenzioni delle persone. Okay? Ti fa vedere i collegamenti tra una mitzvah centrale, che dentro la serie di Berot, primo testo scritto, è strettissima, te la allarga con tutte le conseguenze, semplicemente accoppiandola con questo brano. Poi, lotta a ne, cioè non renderti falso testimone, qui dice Lotte l'Efrachim, non dice non fare la sonora, ma non raccontare, non fare, per esempio, non andare a raccontare che io quando parlo un po' sputacchio, già non è elegante nei miei confronti, o dire piccole cose, ma in fondo frega le caramelline. Lotachmod, attenzione, guardate qui quello che fa, Lotachmod dice realtà era Hakamot.
Non desiderare
le cose, amato prossimo. Allora, noi abbiamo detto due cose, sapete tante. Abbiamo detto, la prima, tre, secondo me oggi, nuove per me, spero pure per voi. Uno, che le serie di Berot sono stati detti due volte, ma la seconda volta non sono quelle che è scritto nel libro di Vethanan, quella è come l'ha raccontata Moshe. La seconda volta le serie di Berot sono di Shlosh HaSamidot. Quello che ha sentito Mosè, che non aveva capito tutto, non lo poteva capire perché non c'era stata una vera così grossa da far perdonare, quindi gli ha detto fammi vedere chi sei, e lui ha detto ecco, di cui il centro è Kadosh Baruch Hu dice che è uguale prima e dopo il nostro Averot, che non gli scusa, ok? Hashem Hashem, i maestri dicono questo, non ti mettere in testa che Kadosh Baruch Hu cambia né in meglio né in peggio rispetto a quello che fai tu, ok? Questo rispetto alla religione greca a noi vicine rompe tutto quello che dicono, se bellissimo se lo tengono lontano dalla Torah, ma non regge con la Torah, a dire a Doshem, qualunque colpa l'essere umano fa non cambia Kadosh Baruch Hu, ok? Allora, una cosa che il contenuto profondo della serie di Berot sono le Shlosh HaSamidot, la chiave di lettura. La seconda cosa, che non sono regole normali, ma corrispondono al principio fondamentale, oltre di Atale Refa, come ho poi c'è scritto qui, oltre Zesef e Toledot Adam, Sì, ho sempre presente davanti il Kadosh Baruch Hu. Questo allora vuol dire che ci vuole tutta la Torah per capirla nella sostanza, non basta da solo. Secondo, terzo, cosa che i maestri ci hanno fatto una volta, secondo me più azzardata, con tutto rispetto, col paragone con lo Shema, schiacciando gli assedi di Berot. È interessante adesso vedere i due maestri cosa dice. Uno dice Rabbi Chia, il guffetto Torah, i principi della Torah. E l'altro dice, ma che sono i principi della Torah? Proprio gli assedi di Berot e li schiaccia verso contro verso. Allora, io credo che questa spiegazione, senza questa spiegazione, non si possono capire gli assedi di Berot. Proprio non si possono capire. Questa spiegazione è la larga. Noi arriviamo adesso veramente faticosamente a capire queste, e si capiscono bene, questi accostamenti di questa parasha, di questo midrash, che spiega i dieci comandamenti, permette ai dieci comandamenti di spiegare questa parasha di spiegare i dieci comandamenti. È evidente che il maestro Vantetta, io sono un po' piccolino, andrebbe estesa tutta la Torah. Allora, se noi diciamo che gli assedi di Berot sono il concentrato di uscire dalla scuola di schiavitù, per non essere schiavi di adorare oggetti, e che gli assedi di Berot sono nient'altro che un'espansione del concetto di Anochi, come l'hanno detto i maestri, cioè io l'ho scritta e io l'ho data, l'aspetto dono, okay? E che il modo di capire se di Berot è la luce di tutta la Torah, capiamo quando dicono tutta la Torah contenuta dentro. È bastato un brano per fare questo discorso. Più di recente ho letto un'altra spiegazione, che avete notato, leggendo anche in fretta, che in questo brano complicato, molto complicato, che andrebbe, ripropongo, non sono all'altezza di farlo adesso, ci possiamo preparare, vedere un'altra volta se è, andrebbe detto tutto il brano che hanno citato, vedere le parti che non hanno commentato, che vogliono dire, comunque sono almeno un commento agli assedi di Berot. C'è una cosa che infatti qualcuno ha usato proprio per dire, in questo brano sono tante cose incomprensibili, molto della parte difficile della Torah, del Hukot, veramente. Ma c'è un brano che dice, parla dei Korbanot. Qualcuno ha visto che si parla dei sacrifici nella serie di Berot? No. Qui viene nominato un Korban all'inizio, cioè Zeva Shelamim. Shelamim è un Korban che noi facciamo per essere in pace qui con la scuola, diciamolo così semplificando. E uno dei Korbanot di Shelamim è il Korban Todah. Un particolare, dico, molto interessante, se lo devo spiegare. Allora, c'è un maestro che dice, tutto sto brano è messo, vale per i dieci comandamenti, perché è Todah. Perché noi sappiamo che possiamo dire Todah, Kadosh Baruch Hu. Fare il Korban Todah. Come noi, i maestri rimbalzavano, come abbiamo detto che vuol dire Anochi, io personalmente, vivamente, l'ho scritta e l'ho data. Cosa dice quest'altro maestro? Questa parasha dice fate il Korban Todah, che è forse il Korban più importante che ci sia da questo punto di vista, perché il Korban Todah è come i Shelamim in generale, mangiamo tutti, mangia l'altare, mangiano i Kohanim e mangia chi è il filo porco. Basta anche questo per dire che qualcuno ha tentato di spiegare tutto il brano. Ci sono tante mitzvot che sembrano pazze, ma se sono legate direttamente qui in questa parasha con la serie di Berot, diventano più, più chiare. C'è un Korban Todah, sì, c'è un Korban Todah, giusto? Giusto? Eh? Giusto? Che cosa volevi dire questo però? Dicendo che
qui stiamo parlando per esempio del trono della Torah, per quanto dà
che c'è pochi anni per fare la Torah, non perdere tempo. Posso dire una spiegazione? C'è pochi anni di vita per fare i comandamenti, le mitzvot, non perdere tempo, non mandare le cose al di là del tempo dovuto. Allora mi sembra che tutte le serie di Berot, lette in questo modo, con la Torah da un maestro, diventano molto più larghi, entrano molto dentro, danno più fastidio perché dire che Shulchan Aruch lo dice, quello che ha scritto Shulchan Aruch dice il clal di tutta la Torah è che ho sempre davanti Kadosh Baruch Hu, devo avere sempre in mente Kadosh Baruch Hu, è una cosa facile, dice voglio molto bene a lui, più di me, gli do tutti i gelati che piacciono a me, questo a dire, a fare è molto difficile, ma dire ho tutto il tempo presente davanti Kadosh Baruch Hu è una cosa. E vorrei dire che per concludere, che in fondo a noi ci piace dire tante cose sulle mitzvot. In realtà diciamo che non sono facili, nessuna mitzvah è facile. E i maestri che dicono che c'è lo Shema, la serie di Berot, c'è lo Shema sono la serie di Berot, la rendono assai difficile, come la Torah lo dice, perché è facile dire che Kadosh Baruch Hu è uno, noi, è di tutti noi, bla bla, ma basta andare al secondo verso per rendere la vita veramente difficile. In realtà è da Doshem Lo'echa per Kol Levavcha, tant'è vero che i maestri stessi dicono amerai il Signore tuo Dio. Che cosa vuol dire amare Kadosh Baruch Hu? Vorrei che qualcuno lo spiegasse, non lo so proprio. I maestri, ponendosi il problema, dicendo che è veramente difficile, questo verso e l'altro verso si può fare solo in un modo, all'atto pratico, che lo sai anche tu. Che se lo sai, lo Kadosh Baruch Hu lo sa più di te quello che hai fatto, in teoria chi ci crede. Ma tu puoi credere e sentire un po' che hai realizzato la Vata Hashem solo in un modo, Vishinantam Levanef. Se riesci a trasmettere la tua Torah, la Torah che hai ricevuto ai tuoi figli, quella è la Vata Hashem. E per tuoi figli non si intendono i tuoi figli genealogicamente, semmai i nipoti, perché c'è più continuità. Ha dimostrato che l'hai educato i figli nel momento che c'hai i nipoti a cui parli un pochino. Altrimenti i tuoi figli vuol dire in questo dei figli di Israele, ognuno è garante per tutti gli altri.
Ci sono domande? Io ho una domanda piccola, anche perché si è fatto tardi. Parli di Mibet Avadim come scuola di schiavitù, nel senso che c'erano tutti i postulati della schiavitù nell'esperienza dell'Egitto, o perché bisogna trarre insegnamenti anche da una brutta esperienza come quella della schiavitù, cioè il senso di scuola?
Intanto chiederei a Colombo se è d'accordo di tradurre Bet Avadim come scuola di schiavitù piuttosto che casetta di schiavitù. Scuola di schiavitù. Puoi dire no, puoi dire sì, io non mi offendo. Scuola. Sì o no?
Scuola di schiavitù.
Scuola di schiavitù. No.
Vieni qua, Rabba. No, perché
puoi dire no, puoi dire sì, puoi dire forse.
Dipende però, vorrei sapere se lo mettiamo scuola di schiavitù,
cosa. Infatti è la domanda che ho fatto a lui, cioè in che senso scuola? Nel senso che bisogna imparare anche da quella brutta esperienza.
Molto esempio, tra l'altro dice per
erano maestri in
tutto.
Ha imparato come si rende schiavi, ha imparato come si diventa schiavi e ti ho insegnato come si esce dalla schiavitù. Va meglio?
A me piace molto perché c'è proprio la spiegazione che dice, che lo dice Rashi, no? quando tu dice a Moshe Rabbeinu parla con i figli di Israele e con il faraone di far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Rashi dice, quando vuol dire parla con i figli di Israele, spiega Rashi che i figli di Israele avevano ognuno il proprio schiavetto e che se tu non impari a far uscire gli schiavi che tu fai diventare schiavi, non puoi andare a chiedere ai coini di far uscire lo schiavo.
Allora,
quindi è una scuola di schiavitù da questo punto.
Ok, diciamo un po' di più allora. Visto che questo mi è stato permesso, andiamo sul secondo. Bait in ebraico della Torah, senza andare lontano, vuol dire dentro te. Nell'arca è detto che non so come si dice, di dentro e di fuori, mi bait un bafuz. Quindi il vero, e questo la Torah ce lo insegna sempre, da uno che è cattivo con noi dobbiamo imparare solo una cosa, di non fare la stessa cosa noi dentro di noi. Questo è l'insegnamento di tutte le mitzvot di odiare i nemici. Vuol dire odiare i nemici o ricordare i nemici, non c'è bisogno di odiare, fa che non ti cambino dentro a te. Ti hai detto prima che hai domandato?
Questa cosa qui.
Ho risposto?
Sì, assolutamente sì. Ti ringrazio perché
rifacciamo il riassunto. Dobbiamo pensare che i 10 comandamenti di per sé
così come sono scritti, come tutta la Torah, sono una grande banalità. E anche la parte che è un po' sembra originale può essere facilmente banalizzata. Non ti fare gli idoletti, il denaro, queste cose così, il Shabbat è un giorno di riposo, benissimo, è meglio riposare che possono essere un po' meglio capiti se si capisce come Kadosh Baruch Hu li ha spiegati Mosè dopo l'Egel, e cioè questo le Shlosh Sremidot. Allora si capisce che Kadosh Baruch Hu ha creato la Teshuvah, come dicono i maestri a un altro punto, prima del mondo, e che la verà dell'Egel era perché Mosè potesse capire, anche se era molto intelligente, e se l'è meritata questo fatto di poter avere il significato profondo della Torah, cioè delle serie di Berot, cioè di Shlosh Sremidot. Secondo, che i maestri si sono posti questo problema, abbiamo studiato solo un brano, dicendo due cose. Uno, che il vero significato è presente sempre che lo Shlosh, l'altro, prendi un altro brano molto importante della Torah e trovi un rimbalzo utile per capirci qualcosa di più. Adesso voglio dire la terribile cattiveria didattica, con grande cuore, che ha fatto Rabbi Chia di quel verso lì, dice, citando semplicemente che il primo comandamento sarebbe parallelo a mia Doshem Elohem, che ha detto una stupidaggine così grossa, che ci sono voluti secoli per capirlo. In realtà lui cita tutto il verso, ma non lo cita. Tutto il verso che Doshim Tiu. E questa era la condizione fondamentale con cui noi abbiamo preso la Torah. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Cioè di diventare. Mamlechet Kohanim, sono maestri che dicono non dire proprio Kohanim, vuol dire un popolo di principi, leggiamola così, alla napoletana. Ok? Ma Goi Kadosh vuol dire solo una cosa, che in questo verso è detto così. Siate qualunque cosa sia la parola Kadosh, siate Kadosh come lo è Kadosh Baruch Hu. L'unico modo, e questo il maestro proprio l'ha nascosto perché ci mettessimo parecchio tempo, c'è chi lo dice però, che lo scopo della serie di Berot è quello come si parte ognuno con i suoi mezzi, con la sua ignoranza, col suo cuore, con la, ma dove deve arrivare l'osservanza, lo studio e la pratica della serie di Berot e il tentativo di arrivare a essere Am Kadosh, un popolo collettivamente che ha una Kedusha che, come sia possibile, rispecchi quella di Kadosh Baruch. Quindi l'oggetto finale delle serie di Berot è Kedusha, e credo che sia una risposta corretta, non genericamente siate buoni, ma che sia il senso specifico di quel brano e di tutta la Torah.
Kazza.